nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Carissimi, mettiamoci davanti al Signore, invochiamo l'aiuto dello Spirito Santo per accogliere la Sua parola. Donaci, Signore, la sapienza che viene dalla Tua parola, dall'accogliere queste esperienze che hanno segnato il cammino di uomini e donne che hanno incontrato il Signore Gesù. Donaci di essere anche noi condotti dal Tuo Spirito nella via della pace, per Cristo nostro Signore. Riprendiamo il racconto del capitolo 11 di Giovanni dal versetto 17. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 3 chilometri e molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarlo per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morrà in eterno. Credi questo?» Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: «Il Maestro è qui e ti chiama». Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide si gettò ai suoi piedi, dicendogli: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». Gesù allora, quando la vide piangere, piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: «Dove lo avete posto?» Gli dissero: «Signore, vieni a vedere». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: «Guarda come lo amava». Ma alcuni di loro dissero: «Lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che costui non morisse?» Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: togliete la pietra. Gli rispose Marta, la sorella del morto: Signore, manda cattivo odore, è lì da 4 giorni. E disse Gesù: non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Tossero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: liberatelo e lasciatelo andare. Molti dei giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui, ma alcuni di loro andarono dai farisei e riferirono loro quello che Gesù aveva fatto. Ci fermiamo qui e lasciamo l'ultima parte, come già accennavo la volta scorsa, del capitolo 11, poi una lettura successiva. E cogliamo invece proprio il racconto, ci fermiamo proprio sul racconto della resurrezione di Lazzaro. Lo ripercorriamo in silenzio, ognuno può fermarsi su l'uno o l'altro versetto, qualcosa che lo ha colpito. Un po' di silenzio, facciamo. Questo racconto, o almeno quello che attrae la nostra attenzione in modo evidente, è quell'affermazione di Gesù, no? Abbiamo già trovato spesso nel Vangelo di Giovanni queste affermazioni, no? Io sono, che sono davvero poi il cuore, in genere, da un punto di vista almeno teologico, no? Di fede, del racconto. Sono rivelative quelle parole di quello che il racconto manifesta. Io sono la luce, cieco guarito. Io sono l'acqua, no? Viva, colui che ti parla, la donna samaritana, e così via. E qui, ecco, questa affermazione che è molto impegnativa, no? Da un punto di vista della fede, no? Legata anche a questo episodio, appunto, questo evento di una resurrezione di un morto. Ci sono altre tradizioni, altri racconti che narrano qualcosa di simile compiuto da Gesù. Pensate alla fanciulla, no? Figlia di Gairo, il figlio della vedova di Nain e così via. Ci sono diversi casi in cui Gesù ha risuscitato, no? Riportato alla vita persone morte. Segni forti, no? Tanto che Giovanni appunto lo mette al vertice. Non sappiamo se storicamente è proprio in questa cronologia che sono avvenuti i racconti di miracoli, di segni, no? Che caratterizzano la prima parte del Vangelo di Giovanni. Sicuramente non lo sappiamo, probabilmente no, ma Giovanni appunto li ordina chiaramente verso quest'ultimo, no? Segno, inequivocabile per lui, e anche simbolicamente molto forte, colui che ridà la vita ad un morto, può dire io sono la resurrezione e la vita. Che probabilmente, come già ho detto per tutte le altre affermazioni simili che troviamo nel Vangelo di Giovanni, non è Gesù che ha detto, tra l'altro. Perché questa affermazione sulla bocca di Gesù sarebbe stata incomprensibile per le persone che erano davanti a lui in quel momento. E d'altra parte Giovanni questo lo fa capire, e infatti rimane la difficoltà, no? Ma è più che ovvio, direi, no? Anche perché fino a quel, ripeto, fino alla resurrezione di Gesù, le persone più vicine a lui non vedono in lui, al massimo possono vedere il Cristo, il Messia, una guida, un maestro, un amico, ma non il figlio di Dio. Questa affermazione del Vangelo di Giovanni, ripeto, è fin troppo evidente che non sono di Gesù, anche perché Gesù in tutti gli altri Vangeli invece mantiene assolutamente un riserbo e l'attenzione a non dire mai di sé. Non mettere mai al centro se stesso, Gesù non mette mai al centro sé, parla sempre del Padre, non di sé. Invece nel Vangelo di Giovanni sarebbe una cosa strana, no? Gesù dice di sé delle cose che, ripeto, non ha detto per tutti questi motivi, no? Sono invece importanti comunque queste parole, perché torna a dire il Vangelo, non lo dimentichiamo, ve lo ribadisco per l'ennesima volta, il Vangelo e i Vangeli sono la sintesi di Gesù, del Gesù storico, di quello che Gesù è stato e di quello che la Chiesa, l'apostolica, gli apostoli hanno capito nella luce dello Spirito e dopo gli eventi della Pasqua. Il Vangelo è questa, è la sintesi di queste due cose, I fatti, perché sono fatti, è la comprensione di quei fatti. Che Gesù ha lasciato agli apostoli, giustamente, non ha imposto lui. Perché la fede deve essere un riconoscimento. Parte da un dono di Dio, e diciamo che è un dono di Dio la fede, perché ovviamente parte da una grazia che nasce da Lui. È Lui che viene incontro a noi, è Lui che ci ha amato per prima, è Lui che si muove sempre prima di noi, oltre noi, e sopra noi, e dentro, e là dovunque, insomma, ci precede. Questo è sicuro. Però la risposta è nostra. Non la dà Lui al posto nostro. La risposta è nostra. Quindi quella parola di Gesù in realtà, vedete, riflette, dovrebbe riflettere quello che dentro di noi dovrebbe essere evidente, manifesto, il frutto di un cammino con Lui, di un riconoscimento. Riconoscere i segni. Anche quando siamo di fronte a un'evidenza che ci dice altro. E questo racconto è quello che più di tutti sottolinea proprio questo. Di fronte alla morte, come si può dire io sono la resurrezione e la vita? Al massimo quello che ammettono i suoi interlocutori è che se fosse arrivato prima, no, lo dicono tutti, lo dice Marta, lo dice Maria, lo dicono i giudei che erano là, dice se fosse arrivato prima, visto che ha fatto altri segni, avrebbe potuto pure fare quest'altro, ma adesso non c'è più niente da fare. Non c'è più niente da fare. Questo esprime anche purtroppo, no? Un modo di pensare che purtroppo è anche nostro, popolarmente, comunemente, quando si sente parlare della morte. Le parole che si usano, i detti popolari, le espressioni che si usano e le convinzioni, che poi esprimono delle convinzioni diffuse, sono che la morte, appunto, se non è la morte non si può nulla più. Proprio stamattina, mentre c'erano due che parlavano, dice, ah, Marocchino è morto, proprio cristiano, perfetto. Amaro chi vive, non chi muore, chi è su questa terra, chi resta se mai, non chi muore. Ma questa è la nostra convinzione in realtà, no? La morte rappresenta per noi quel passaggio tremendo, no? Come dicono alcune espressioni, alcune cose, che è realmente, no? Non togliamo nulla alla drammaticità della morte, perché la morte è drammatica, è un passaggio drammatico, no? Della nostra vita, ci mancherebbe. Però per noi diventa tragico, no? Nella linea greca, diciamo, no? Dell'ineluttabile, di quello che non possiamo più controllare noi, e quindi rappresenta la fine, non c'è più niente da fare. E invece, io sono la resurrezione e la vita. Quella parola, vedete, si infrange da una parte contro le nostre resistenze, dubbi, le nostre paure, no? Espresse da quelle parole, ripeto, di tutti i personaggi che ruotano intorno a Gesù, ma l'hanno sentito anche la volta scorsa dai discepoli, no? Stessi. Ma sono in realtà l'espressione, appunto, di chi riconosce, di chi dovrà riconoscere meglio. Chi dovrà riconoscere che sono vere. Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà, anche se muore. Non esclude che bisogna morire, Gesù, no? Quel passaggio è un passaggio obbligato. Ma c'è una vita più grande. Chiunque vive e crede in me non morrà in eterno, lo ribadisce due volte, non morrà in eterno. E c'è una vita eterna, c'è qualcosa che ci avvolge come dono di Dio, che è Dio stesso. Dio ci promette di partecipare di Lui, della sua eternità. È una promessa che diventa efficace, viva, presente, nell'unico che può dire: io sono la risurrezione e la vita. È evidente che, ripeto, non poteva dirlo prima di risorgere. Questa parola è la parola di chi lo ha visto, riconosciuto come risorto. Però è qui a testimoniare, a, come dire, illuminare questo episodio, che a sua volta, vedete, la parola illumina l'evento e l'evento illumina la parola, la rende certa. Quell'evento a sua volta conferma quella parola, ci dice che è proprio così, è Lui la resurrezione e la vita. E se è Lui, vuol dire che c'è la resurrezione e la vita. Non sono fandonie, non sono fantasie di qualcuno, non sono elucubrazioni mentali di qualcun altro, non sono teorie, è una realtà che ci raggiunge. Anzi, che ci avvolge. E allora, ecco, entriamo nel percorso di questo racconto che, vedete, ci fa proprio vivere questo, cioè ci dà già dall'inizio, in un certo senso, la soluzione, ci aveva già data prima, ma perfino, ma nello stesso tempo, no, ci chiede poi di fare un percorso, perché è così, perché detto così, a parole, dice: Don Michele ha ragione, vabbè, è facile, anch'io, io stesso posso dire, se è così, però poi, di fatto, nella nostra vita, ecco, questa è la bellezza del Vangelo di Giovanni, no? Che, vedete, mette sempre a confronto delle verità che sono perfino, come dire, condivisibili, no? Affermate da noi, lo diciamo ogni domenica, cioè ogni domenica noi al credo diciamo tutte quelle parole che sono nel Vangelo di Giovanni, io sono la luce, io sono la... cioè lo diciamo. Ma una cosa è dirlo, un'altra è viverlo. Un altro è sentire che è la nostra vita stessa, quella parola. Che quella parola sta interpretando la nostra vita e ovviamente gli accadimenti, le situazioni, tutto quello che a volte significa è ed è la nostra vita. Ecco, lì è più difficile. E allora è bello, bello è vero, no? Riconoscerci, no? In questi personaggi che volta per volta manifestano appunto le loro difficoltà, le loro fatiche nel credere. E c'è sempre quel credere, vedete, di mezzo, no? Credi tu questo? Sì, o Signore? Sì. Io credo, però appena detto, se tu fossi stato qui, no? Cioè, è la stessa che dice: sì, ci credo. Tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Anche questa frase, evidentemente, è l'espressione di una fede che non è di quel momento, è quella dopo la Pasqua di Gesù. Ma nello stesso tempo, ripeto, Giovanni, come anche gli altri evangelisti in qualche modo, ma Giovanni lo fa in un modo ancora più evidente, Giovanni ci fa vedere che anche quando diciamo una cosa ne siamo pure convinti di questa fede nel Signore, poi di fatto nella nostra vita sperimentiamo la fatica di credere. La fatica di credere. La chiamo così, perché è così. la fatica di credere che Gesù è tutto questo e che è anche appunto la risurrezione e la vita. Perché l'evidenza è appunto sotto i nostri occhi, quella di un morto da 4 giorni, che è messo proprio all'inizio. Quando Gesù arrivò trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Dice, il racconto sembrerebbe quasi già finito per certi versi, no? Dice, vabbè, noi stessi quasi quasi diciamo, ma è troppo tardi. Quel 4 più 3, vi ricordate, no? 3 giorni erano passati da quando aveva parlato con i discepoli, più 4, 7, il 7° giorno. Ma appunto, per noi, no, sono 4, perché noi contiamo dalla morte, no? E non dalle parole di Gesù. E le parole di Gesù sono parole, tutto sommato, ha detto, ma poi, mo sono 4 giorni che è morto, Lazzaro. E allora, vabbè, è una visita, come le nostre visite, però andiamo a fare una visita per consolare. Non so se avete notato, no? Molti erano giudei, erano venuti da Marta e Maria per consolare, a consolarle per il fratello, poi lo ribadirà anche dopo, e, versetto 31, allora i giudei che erano in casa con lei a consolarla, no? È andata a fare una visita buona, un'opera buona, cioè anche lei era una delle opere buone, no? Beh, anche popolarmente da noi, quando muore qualcuno in un paese, soprattutto, cioè tutto il paese si muove per andare a fare una visita. Poi non so fino a quanto questo sia, no, di aiuto, ma comunque, no, perché uno rimane stordito, no? Tutte quelle. Ma comunque è un modo di essere vicini, di consolare. Non è mai detto di Gesù in queste pagine, in queste parole. Lui non va a consolare. C'è qualcosa di più che fa Gesù, no? E lo dice fin dall'inizio. Io sono la risurrezione alla vita. Non è la la magra consolazione di qualcuno che si mette accanto pensando, cioè, per colmare un po' quel vuoto che nel frattempo si è creato. No. No. E tuttavia questo passo del Vangelo, no, sembra un po' contraddirsi per certi versi, perché d'altra parte ci fa vedere una vicinanza di Gesù al dolore. E questo è molto bello. Sembra contraddirsi, non è una contraddizione, perché come dice, sa che lo. Non so, sembra che sappia fin dall'inizio che lo farà risorgere, e allora no, quel pianto di Gesù, quella commozione ripetuto 2 volte, no? 2 volte ripetuto consolare, quando chiedeva, 2 volte invece si dice di Gesù che si commuove profondamente e piange, 2 volte, 3 anzi, che piange. Delle espressioni di tenerezza, di umanità molto belle, molto profonde, perfino rare direi nel Vangelo di Giovanni, che poche volte in realtà ci dà le emozioni di Gesù, no? Però qui no, qui Giovanni ci dà questo squarcio, no? Bellissimo dell'umanità di Gesù, che non contraddice quella parola di resurrezione, di vita, no? E quella parola efficace, no? Non parola così, parola efficace, che tra poco ridarà la vita a Lazzaro. Non lo contraddice, perché anzi ci svela, ripeto, il cuore di Dio. Quella parola è una parola preziosa, importante nella Bibbia, commuoversi. Sono stati 2 verbi, qui è quello che tocca proprio la profondità della viscera, no? Spagnazzo, cioè significa proprio, derivare dal termine albero, no? In greco, splagma. No. E le viscere che si muovono, appunto, commozione, no? In italiano c'è questo richiamo. C'è qualcosa che si muove dentro, quanto, ecco, ti si stringe il cuore, diciamo, in termine nostro, oppure, no, si muove qualcosa dentro le nostre viscere, veramente sentiamo stringerci, no? Quando vediamo qualcuno soffrire. Tanto più quanto c'è anche un legame, ma non necessariamente d'affetto, ma tanto più se c'è anche questo legame d'affetto. Vedi come lo amava. Ecco, quella parola detta riguardo a Gesù svela appunto le profondità dell'amore di Dio, che appunto si commuove, non rimane inerte, non è un Dio impassibile, no, lontano dalla sofferenza dell'uomo, no? Ma ne partecipa profondamente, come una madre per un figlio, appunto, l'utero, no? Questo richiamo, che ripeto, è un termine che ritroviamo già nell'Antico Testamento più volte. Questo verbo, commuoversi, Dio che si commuove, no? Già nell'Antico Testamento, dove appunto Dio è l'Altissimo, no? E quindi che si commuove, cioè se è puro spirito, no? Che si deve muovere. Eppure è usato quel termine proprio per indicare appunto la profondità, il coinvolgimento, no? Di Dio nella storia degli uomini. Che gli appartengono, che sono suoi, come suoi figli, come un padre, una madre. Ecco, Gesù manifesta questo, e in Gesù ovviamente questo si manifesta ancora più profondamente. Questo termine lo ritroveremo in tutti i Vangeli, sono tutti i Vangeli che usano queste parole in varie situazioni, no? Per Gesù. Ripeto, sono diverse volte, no? Alcune decine di volte troviamo, penso, no, questo verbo usato per Gesù riguardo, che ne so, alle folle, a qualcuno malato, una situazione, questa che abbiamo sentito del pianto, no? Per Lazzaro. Vari momenti in cui Gesù, ecco, si commuove. Non è... perde quella ieraticità, diciamo, qui, che c'è in genere nel Vangelo di Giovanni. Nel Vangelo di Giovanni Gesù sembra una figura superiore, di un altro mondo, no? Dicevo certe volte, ecco, questo dare una visione teologica di Gesù, certe volte in Giovanni lo spoglia della sua umanità, se vogliamo dire così, no? Cioè, tende nel Vangelo di Giovanni rispetto, che ne so, al Vangelo di Marco, ci presenta quasi un Gesù etereo, un po' etereo, no? Ma non è poi così se leggiamo bene Giovanni, perché invece ci sono appunto certi passaggi, no? Importantissimi, preziosi, che ci manifestano invece, no? Il volto umano, no? Di come Dio si sia manifestato nel volto umano di Gesù, come sentiremo poi dire a Filippo, chi vede me vede il Padre, veramente, ecco, qui chi vede me vede il Padre, abbiamo questo dono, ecco, questo è il Vangelo, Gesù ci mostra il volto del Padre, non è più un paragone, attenzione, c'è una bella differenza, perché non è più, come era nelle parole dell'Antico Testamento, un paragone, un'analogia, quella parola commuoversi, no, questa volta è una realtà, Gesù si è commosso veramente, da uomo, accanto a noi, su di noi, nella nostra umanità, ci raggiunge. Ecco, ascoltare queste pagine del Vangelo è assolutamente importante per noi, perché ci riporta anche oggi a ritrovare questa vicinanza di Gesù, di Dio. quindi, del Padre. Nella parola, ma anche, ricordate le testimonianze di cui parlava, no? Gesù, no? Nella parola, certo, ma non solo la parola, perché quella commozione si manifesta, si può manifestare, e quell'accoglienza, quel perdono, quella guarigione, quella, anche nel volto del fratello che il Signore mi mette accanto oggi. Oggi. Questo è quello che poi la Chiesa, no? È chiamata ad essere. Il Vangelo interpella la Chiesa, i credenti. È parola che ci, ripeto, restituisce, ci dona. E ancora una volta, quell'attimo, quel momento, quella storia, no? Ce la restituisce, ma nello stesso tempo ci ricorda che anche oggi possiamo viverla e poi dovremmo viverla, no? Come anche impegno, ma è possibile viverla ancora oggi. E allora sì, vedete, cioè è capace questa parola di trasformare un modo di vivere, che ne so, la morte, no? Andiamo per consolare o andiamo per portare la vita di Gesù? E riconoscere, non è che portiamo noi, no? Ma la portiamo, certo, ognuno di noi la porta nel cuore, perché no? Tempo fa, no? Proprio, mi ricordo un sacerdote, no? Che diceva, no? di un dialogo con un altro sacerdote, no? Dice, che andava a fare una visita appunto per un bel punto, dice, vado a consolare, a farmi vicino al dolore, no? Del, giustamente, ha detto, tu devi andare a portare Gesù Cristo vita, no? A chi aveva perso un figlio, un giovane, no? Anzi un bambino, un ragazzo, un bambino, 7 anni. E dice, che parola abbiamo da dire in quel momento? Momenti come quelli, che parola possiamo dire? Non la nostra. Noi abbiamo da portare una parola nostra. Perché se dovessimo portare una parola nostra è meglio stare zitti. Ma Gesù sì. Ma la promessa di una vita, sì, della vita, non di una vita, della vita, sì. Perché se perdiamo di vista quella, no, veramente andiamo solo a, appunto, a consolare, se si può dire. Allora, ripeto, accogliamo questo percorso, che è un percorso, vedete, di prossimità. Gesù si fa vicino, certo, certo, non rinuncia anche lui a farsi vicino a queste sorelle che hanno perso il fratello, a questi amici, a persone che erano lì. Non rinuncia a farsi vicino, però ripeto, il suo farsi vicino è segno di un amore profondo. Non è lì, e questo è molto bello, perché vedete anche quell'insistenza sul pianto di Gesù, quel però che nasce da una commozione, in fondo, se volete, anche una lettura di una situazione del tempo che tra l'altro da noi qualche decennio fa esisteva ancora, cioè, c'erano le persone che andavano a piangere, no? Al tempo di Gesù erano pagate per andare a piangere, no? Quando moriva qualcuno, perché sa come bisognava un pochino, no? Di scena ci voleva pure. No, Gesù non fa una scena, no? Quello che sottolinea Giovanni è che quel pianto di Gesù è vero, e potrebbe potrebbe invece sembrare appunto ancora più una scena, visto che Isacco probabilmente forse lo risusciterà, quelli che piange, e no, c'è da piangere. E attenzione, perché Gesù piange non tanto Lazzaro, ma Maria e Marta e Giudei che piangevano. Si commuove per loro, perché sono loro quelli che, no? Amaro che ne muore, no? Amaro chi resta in questo modo, e chi resta così è da piangere, sì. Gesù piange con chi piange, perché è come se le sue parole, no? E la sua presenza non dicessero nulla. Cioè, per togliere quel pianto dovrà restituirgli il fratello. Lo farà Gesù. Ma tra l'altro vedremo gli esiti poi, no? Ho letto già un versetto che parla poi degli esiti, ma poi lo leggeremo la prossima volta. Quali sono stati gli esiti di questo evento? Nell'immediato non sono stati molto positivi, vi annuncio già, no? E paradossalmente, o meglio, c'è l'uno e l'altro, ma ripeto, poi lo vedremo. Vorrei invece stasera sottolineare come fa il racconto, piuttosto, ripeto, questa vicinanza del Signore è vera, che ovviamente ci richiama quello che fa ancora e ancora il Signore per noi, e poi quello che dovremmo anche vivere noi, come sempre, no? Quello che riceviamo, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Beh, la logica del Vangelo, quello che accogliamo di Gesù poi dovrebbe funzionare, no, da motore in noi per muoverci a vivere quello stesso sentimento profondo. Quell'amore e quella commozione di Gesù sono, ecco, il segno autentico di una vicinanza vera, vicinanza che appunto nel caso suo poi è capace di produrre anche appunto il segno, il grande segno, di ridare la vita a chi era morto. Come segno appunto per chi fa fatica a credere. E pensate che ancora oggi succedono, no, segni del genere, no? Che, ma come vedete, no, siamo ancora lì a domandarci, è proprio vero, no? Siamo ancora lì a fare fatica di fronte alle evenienze della vita che ci mettono alla prova. Fa parte del nostro cammino anche questo. È un percorso che il Signore fa con noi.
Scusa, è presente di Paolo Rosso, ma
la possibilità. Appunto, è una possibilità. È una possibilità, no. Ma non è, ripeto, lo vedremo la prossima volta, di questo ne parlerò, non è l'unico esito possibile. A volte certi segni o lasciano l'indifferenza, oppure possono creare perfino l'opposizione, no? Lo sentiremo. Quello che qui richiama il testo è questa partecipazione di Gesù. Al centro, direi, c'è l'opera di Gesù, opera di redenzione, di salvezza, di vita. Gesù non è venuto per la morte, per la vita, perché Dio è per la vita. E questo testo finisce con una preghiera di Gesù, a questo racconto. Padre, ti rendo grazie. Gesù allora alzò gli occhi e disse: Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Attenzione, quando ancora non è uscito Lazzaro, lo dice Gesù, solo quando ha già detto di togliere la pietra e la tolgono. È un modo di Giovanni di sottolineare appunto ancora una volta come Gesù ovviamente è totalmente nel Padre, no? Mentre ecco, noi, ripeto, siamo invitati a credere. La fede è un modo per entrare, vedete, nel mistero di Dio. Questa è la fede. Ce lo sta dicendo lungo tutto il percorso del Vangelo, no? Ma anche gli altri, ma Giovanni continuamente, se notate, no, c'è sempre questo, da ogni segno c'è sempre qualcuno che crede, però poi anche a volte gli stessi che hanno creduto poi sono quelli che, no, subito dopo mettono in dubbio, fanno fatica. Non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Vedrai la gloria di Dio, quella gloria che vedete Gesù già contempla. Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credono che tu mi hai mandato, perché credono. E il leitmotiv, no, il motivo di fondo di tutto il Vangelo, che ritorna poi, ripeto, esplicitamente nella conclusione, quando il Vangelo finirà così, il Vangelo di Giovanni, lo sentiremo poi alla fine, no, queste cose sono state scritte perché crediate, no, ancora tutto il Vangelo, no, non è servito, ma sta servendo per, no, cioè la fede. Vedete, la fatica di credere, che significa anche un'altra cosa, ovviamente, cioè il fatto che la fede è un'opera infinita, non è chiusa qui, non si chiude, non è sempre incompiuta nella nostra vita, no? Incompiuta. Poi infinita non lo so perché... No, in qualche modo, no? Parteciperemo sicuramente di quel dono di Dio, ma non so se anche dopo la morte c'è qualche cammino che dobbiamo fare, no? Per che questa cosa si compia ancora e definitivamente. No. Vedete come è duro per noi, no, credere. Ma ripeto, d'altra parte è il nostro percorso. È la nostra vita, no? Padre, ti rendo grazie. È come difficile per noi dire Padre, ti rendo grazie senza aver visto ancora, no? Senza avere in mano. È come difficile per noi essere certi che quel Padre ti ascolta, ti ha ascoltato già, anzi, ti ascolta e ti ha ascoltato, mi hai ascoltato. Io so, no? Usa l'imperfetto, cioè un tempo continuo, no? Come se quella coscienza che il Padre ascolta in Gesù è sempre presente, no? Mentre noi andiamo tra alti e bassi, è la nostra vita, cioè, è inutile nasconderci, no? Dietro un dito. Ma è una realtà che dobbiamo anche accogliere di buon grado, perché, ripeto, è la manifestazione, è l'espressione di un cammino non compiuto, mai compiuto, della fede, no? Una fede in cammino. Questo è quello che ci appartiene. E poi alla fine, appunto, questo grande segno. Vieni fuori, Lazzaro, vieni fuori. È molto solenne questo passaggio, no? Notate come viene anche narrato. Detto questo gridò a gran voce, no? C'è proprio veramente una scena che ti colpisce e vuole colpirci, perché no? Anche i verbi, i riferimenti sono scelti con cura, perché sono l'espressione di qualcosa di più del miracolo cosiddetto, no? Appunto, non parla mai di miracoli Giovanni, parla, dice sempre segni, no? Perché è un segno di, appunto, di qualcos'altro, perché quelle parole, quei gesti, ripeto, vanno anche al di là del fatto e ci riguardano. Lazzaro, viene fuori, gridò a gran voce. Quella voce, ricordate quante volte ritorna nel Vangelo di Giovanni anche questa voce, questa parola, che le mie pecore conoscono, ascoltano. Lazzaro, vieni fuori, vieni fuori. È evocativo, no? Questa parola è il gesto, no? E il morto uscì. Ecco, dobbiamo uscire da un sepolcro, no? Ecco, quelli siamo noi, attenzione, no? Quella parola è a noi. Vieni fuori, vieni fuori. Se volete, davvero, in questa parola si consuma veramente la vocazione, no? Di cui parla San Paolo, no? Dice, una sola vocazione abbiamo, ecco, questa è la vocazione, chiamati a uscire fuori. Papa attualmente lo sta dicendo tante volte alla Chiesa, uscite fuori, ma veramente è questo, la missionalità della Chiesa è l'espressione di un uscire fuori da sé prima di tutto. Uscire fuori dal sepolcro, che certe volte diventa la nostra stessa esistenza. Non lo sta dicendo solo a Lazzaro, no? Lo sta dicendo a tutti quelli che sono lì, lo sta dicendo ovviamente anche a noi, no? Siamo interpellati anche noi a uscire fuori da quelle logiche di morte che invece tante volte ci bloccano, ci avvolgono, ci bloccano. Il morto uscì, i piedi e le mani legate con bende, e il viso avvolto da un sudario. È uscito, ma è un po' bloccato, no? E Gesù disse loro: liberatelo e lasciatelo andare. Anche qui un'altra parola significativa, vedete? Anche qui una parola che va oltre il racconto, no? E il gesto, no? Vedete i Vangeli come sono, nella loro sinteticità, perché il racconto è molto, se volete, anche striminzito, no? Come sono sempre i racconti evangelici, non si perdono in troppe parole. Però attenzione, perché quelle parole, vedete, hanno sempre poi dei risvolti, no? Ecco, dobbiamo essere bravi quando leggiamo il Vangelo a cogliere anche questi risvolti dietro le parole, no? Perché ogni particolare qui sta dicendo qualcosa. Lazzaro, viene fuori, parla a noi, ma anche qui parla a noi. Gesù disse loro: liberatelo e lasciatelo andare. Liberatelo e lasciatelo andare, no? Che torna a dire di nuovo, esce evidente, in modo evidente, perché poi finisce così. No, che modo strano di finire un racconto. Raccontaci, no, non so, che cosa è, parole che sapete, a meraviglia della gente, cose. No, sono tutte cose che l'Evangelista lascia da parte, non gli interessa questo. Ecco, ripeto, quello che è scritto è perché è importante, veramente importante. Per noi, liberatelo e lasciatelo andare. Ecco. Vedete che in queste parole ancora una volta si esprime quello che è la missione, nostra. Vieni fuori, liberatelo, lasciatelo andare. Che vedete, coinvolge noi che dobbiamo uscire fuori dalle nostre catene, dai nostri vincoli, dalle nostre morti, tra virgolette, no? E Gesù e nello stesso tempo poi noi stessi siamo quelli che devono contribuire a liberare l'altro. Liberatelo e lasciatelo andare. Guardate che anche in queste parole c'è un disegno, un progetto di vita, no? In queste due frasi di Gesù c'è veramente un progetto di vita, no? Un dipingere, un tratteggiare l'umano, l'uomo, uscire fuori e liberare, aiutare l'altro a uscire fuori, no? Anche. C'è tutta la nostra vita in queste due parole, in quello che ci coinvolge in prima persona, dentro di noi, e quello che poi dovrebbe, in quello che poi dovrebbe coinvolgerci riguardo agli altri. Siamo o no segno di liberazione, o siamo invece quelli che vanno a mettere altri vincoli e legacci e ostacoli, no? Liberatelo e lasciatelo andare. Che ripeto, anche qui notate che è un po' in contraddizione, cioè, a chi piangeva perché aveva perso il fratello, ci mancherebbe, aveva perso l'amico, aveva perso, liberatelo e lasciatelo andare, no? Quasi a non tenere per sé, lo sentiremo di nuovo proprio di Gesù stesso, lui risorto, no? Quindi, ma adesso lo dice di Lazzaro, e in realtà poi anche questo bisogna dire, il racconto di Lazzaro è, se lo rileggete bene, una anticipazione del racconto e della resurrezione di Gesù, della morte e resurrezione di Gesù. I verbi, le espressioni sono molto simili, cioè, anzi uguali, certo, no? Ecco, in un segno è anticipato quello che poi ritroveremo e sarà rimarcato con queste stesse connotazioni, categorie, diciamo, no? Inviti. Vieni fuori e liberatelo. Lasciatelo andare. Non tenete per voi. No? Ripeto, sentiremo dire Gesù a Maria, non mi trattenere, non mi tenere. No? Perché invece, ecco, il nostro amore tante volte è un po' così. No? Nella logica di Dio, no? Come se Gesù ci dicesse, non preoccupatevi, non perdete nessuno. Signore, con le parole di Gesù, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.